Kiki Music.
Charles Marie Vidor, raccontato da Paolo Tortiglione.
Charles Marie Vidor, oggi ricordato soprattutto come uno dei più grandi organisti della storia, era anche un abilissimo compositore, come si è potuto ascoltare da questo estratto, il presto dal trio dell'Opera 19 per violino, violoncello e pianoforte, scritto quando aveva circa 31 anni, in piena maturità compositiva, epoca della scrittura delle sue prime 4 sinfonie per organo. Di Vidor rimangono moltissime tracce, manoscritti, lettere, articoli e anche alcune registrazioni sonore e vocali fatte quando era ormai in tarda età. Ci rimane la sua biblioteca, purtroppo smembrata in vari archivi e moltissimi testi biografici e anche diverse memorie autobiografiche. Questo il ritratto personale di Charles Marie Vidor, ripreso da un romanzo di Guy de Cars, citato da Clericetti, dove appare con un nome di fantasia. Il romanzo, scritto nel 1983, descrive l'incontro tra Mathilde e Vidor. Lui, 76enne, che nel 1920 sposa una donna di 40 anni più giovane di lui. Matrimonio piuttosto tormentato, si racconta nel romanzo. Vidor è stato uno dei più grandi organisti che la storia ricordi, anche se la sua vita non è stata poi così romanzesca, anche se finì citato col suo vero nome in un altro romanzo di Paul Morand nel 1922, quando era ancora in vita.
Era lì in carne ed ossa, piuttosto in carne d'altronde, perché una certa pinguedine iniziava ad invaderlo con il suo cranio spoglio, aureolato da una corona di capelli ricciuti e brizzolati che gli davano l'aspetto di un professor Nimbus piuttosto che quello di un organista. Gli occhi brillavano per intelligenza e anche per malizia, affascinante. La bocca dalle spesse labbra ne rivelava la ghiottoneria.
Chissà quale faccia o aspetto lo scrittore immaginava dovessero avere tutti gli organisti per sembrare tali. Vidor nasce a Lione il 21 febbraio del 1844 da una famiglia dalle lontanissime origini ungheresi e forse in qualche modo anche italiane, il cui nonno paterno era costruttore di organi e il padre anche lui organista. Durante la sua primissima infanzia e fino a 19 anni, lui stesso in alcuni appunti autobiografici non ricorda eventi musicali particolari, se non il fatto che studiava molto e a 11 anni ricopriva già il ruolo di organista al liceo di Lione ed in varie chiese della sua zona, dietro modesti compensi, con i quali si pagava però gli studi. La famiglia Vidor aveva come amico il famosissimo organaro Cavalier Coll, che ai tempi non aveva ancora costruito il grandioso organo di San Sulpizio, di cui i più assidui ascoltatori di Wikimusic ricorderanno, abbiamo già raccontato in altra trasmissione. Era comunque lo stesso organo di cui circa 30 anni prima della sua ricostruzione e dell'arrivo di Vidor Mendelssohn aveva detto che il suo suono sembrava un coro di vecchiette. La svolta vera e propria arriva quando si sposta a Bruxelles, sotto la spinta e la raccomandazione scritta di Cavaillé-Coll, di cui si conservano ancora le lettere, per studiare privatamente composizione con il grande maestro Fétis e organo con il famosissimo organista Lemmens. Ai tempi era uno dei più grandi interpreti bacchiani ed era anche noto per un fortunato metodo di esecuzione per organo. Cavaillé-Coll aveva così tanta stima per il giovane ventenne che dal 1864 al 69 gli fa inaugurare i suoi migliori strumenti, tra cui nel 68 il grandissimo organo di Notre Dame, facendolo suonare tra l'altro insieme ai più grandi interpreti e compositori di quel periodo, tra cui Camille Saint-Saëns, César Franck e Alexandre Guilmant. Le lezioni private durano però poco tempo, probabilmente nemmeno un anno, ma comunque abbastanza da dare al giovane Vidor anche un'impronta critica. Lo stimolo del suo maestro Fétis lo porterà anche a scrivere decine e decine di articoli su riviste come esperto e critico musicale. Molto curioso leggere tra le sue carte come lui stesso si ritenesse in qualche modo diretto discendente della tradizione bacchiana e come la stessa fosse avvocata, seppur direi con qualche diversità, anche da altri organisti dello stesso periodo. Vidor si riteneva parte di questa tradizione, dato che Bach, a suo modo di vedere, era stato maestro dei propri figli. Uno di questi era stato maestro di Kittel, Kittel a sua volta maestro di Rink, Rink di Forkel, Forkel di Hess, Hess di Lemmens e quindi Lemmens dello stesso Vidor. Ascoltiamo questo Bach's Memento intitolato Marcia del Guardiano Notturno, scritto da Vidor quando aveva 81 anni, a riprova della grande libertà e fantasia con la quale Vidor si appropria di elementi bacchiani, in questo caso presi dai più famosi corali, percorsi per un'intera vita, fondendoli con la sua grande capacità improvvisativa e creativa. La fama di Vidor come organista cresceva progressivamente, al punto tale che quando morì Lefebvre Orvelli, lasciando libera la posizione di organista di San Sulpizio, lui concorse, sempre sostenuto dal costruttore Cavaillé-Coll, alla importante posizione di titolare, avendo persino la meglio su César Franck. Tuttavia, la sua candidatura, dobbiamo dire, non fu senza problemi. Per prima cosa era molto giovane, aveva appena 25 anni ed inoltre non proveniva dal Conservatorio di Parigi. E quindi, per attenuare le forti polemiche, la parrocchia di San Sulpizio escogitò l'espediente di nominarlo come precario annuale. Si legge nella sua nomina del 1870 la frase «organista provvisorio per un anno». La frase rimarrà tale per tutti i 64 anni successivi, fino al 1934, facendo di Vidor non solo un grande organista, ma probabilmente il musicista ufficialmente più precario di tutta la storia dell'organo. È subito dopo la nomina a San Sulpizio che inizia a scrivere il ciclo delle 10 sinfonie per organo, che oggi lo rende ancora così famoso e noto. Le composizioni non organistiche di questo periodo oggi sono finite praticamente nell'oblio, mentre rimangono incise da decine di interpreti le sue imponenti e grandiose 10 sinfonie per organo. Si tratta di una forma musicale, la sinfonia, che nel caso di Vidor ha avuto la sua migliore declinazione sull'organo, anche se per orchestra non sono mancate due interessanti sinfonie. Quelle per organo hanno visto la luce nel 1872, con le prime 4 sinfonie dell'Opera 13 e 15 anni dopo, nel 1887, con le altre 4 dell'Opera 72. Infine la nona detta gotica e la decima detta romana, scritte rispettivamente a 61 e 66 anni. Si tratta di un ciclo molto esteso, ogni sinfonia dura all'incirca dai 35 ai 45 minuti ed esplora ogni ambito delle sonorità possibili con gli organi costruiti da Cavaillé-Coll. Ogni sinfonia non dura meno di 4 movimenti, ma in alcune, come la prima, la seconda e l'ottava, si arriva anche a 7 movimenti. In queste ampie pagine, Vidor esplora quasi ogni tipo di forma musicale. Introduzione, marcia, scherzo, rondò, fuga, toccata, preludio, pastorale, minuetto. La varietà degli elementi e dei registri rigorosamente indicati è gigantesca e Vidor non perde occasione per testare una situazione diversa, sia tecnica che timbrica, in ogni movimento o parte di esso. Oggi, data la fortuna che ha avuto la toccata della Quinta Sinfonia, che abbiamo già avuto modo di ascoltare, eseguita dallo stesso Vidor, sempre qui a Wikimusic, dicevo, sembra che Vidor non abbia scritto altro. Si tratta di uno dei pezzi più suonati all'organo, al pari probabilmente della toccata e fuga in re minore di Bach. Ma certamente la fama e la notorietà di cui l'autore godeva in vita non era data da questo brano. Anzi, se si contano i numeri d'opera, si vede chiaramente che la musica organistica pura occupa una parte quasi minore della sua intera produzione. Scrive musica da camera, per coro, per orchestra, per organo e orchestra, per balletto, a cui si aggiungono diverse opere e drammi, anche in più atti. Uno su tutti, la Korrigan, oggi opera quasi dimenticata, conta la sua, pensate, centesima replica all'Opéra il 20 aprile del 1896. Vidor è conosciuto in tutta la Francia come il compositore della Korrigan, piuttosto che della toccata. Con quest'opera la fama di Vidor è talmente all'apice che quando la London Philharmonic Society decide di ospitare 3 compositori in rappresentanza di altrettante nazioni, sceglie Tchaikovsky per la Russia, Grieg per la Norvegia e Vidor per la Francia. Anche se le doti di Vidor come direttore d'orchestra erano abbastanza modeste e la Francia di quel periodo poteva contare di certo su molti altri talenti. Ascoltiamo un estratto dal suo concerto per pianoforte orchestra, opera 39. Vidor diventò famoso anche come insegnante al Conservatorio di Parigi. Proprio lui, che non veniva da tale ambiente, nel 1890 muore César Franck e lui gli succede immediatamente come docente d'organo. Dalla classe di Franck eredita allievi quali Louis Vierne, futuro organista di Notre Dame. Ma forse il suo vero contributo Vidor lo dette alla scuola di composizione, quando nel 1896 prende il posto di Théodore Dubois, nominato direttore. Ai tempi non c'era il pensionamento obbligatorio e lui rimane docente di composizione per ben 31 anni, fino al 1927, ormai 83enne. In questi 31 anni forma allievi quali la Nadia Boulanger, Dupré, Honegger, Codali, Milhaud ed infine Edgar Varese. Clericetti nella sua monografia cita una frase di Milhaud che anni dopo scrisse che Vidor era un uomo affascinante, conversatore e spiritoso, ma che lanciava urla di spavento ad ogni dissonanza che trovava nelle sue composizioni e che ascoltandole esclamava «Ciò che è peggio è che ci si abitua». Certo, Vidor aveva una visione dell'armonia molto particolare. La sua armonia, anche negli anni della maturità e della vecchiaia, pensate che scrisse e suonò fino a 90 anni, non era un'armonia d'avanguardia che guardava alle future conquiste straussiane o wagneriane, né era caratterizzata da una ricerca teorica particolare, come dissero alcuni suoi critici in occasione dei 100 anni dalla nascita. Occasione però troppo vicina alla data della sua morte. Prima di ascoltare le armonie usate dell'opera 83, la Sinfonia Antica, un'opera immensa di circa 50 minuti per grande orchestra, solisti, coro e organo, ascoltiamo come la descrive Émile Roupe in un suo saggio del 1912, riportato sempre da Clericetti.
Chiarezza, concisione e varietà del ritmo innanzitutto, ma poi anche forza melodica, imponente e toccante, e armonia singolare, quest'ultima arricchita da elementi moderni ed enarmonici, come pure da elementi derivati dal sistema degli antichi toni ecclesiastici diatonici. Da queste caratteristiche generali risultano una chiarezza e maestria nello stile polifonico, un dominio della grande forma e uno sviluppo logico e serrato dell'idea principale, tali che quest'opera si possa considerare come la realizzazione dei sogni più audaci di padre Franck.
Vidor ebbe una vita molto lunga e piena di omaggi e celebrazioni. Era così celebre che finì rappresentato come figurina d'album nella collezione di Félix Potain, che le allegava alle confezioni di cioccolato, insieme alle figurine di Gounod, Offenbach, Massenet, Wagner, Johann Strauss, Mascagni, Rubinstein, Giuseppe Verdi e molti altri. Nel 1910 venne eletto, insieme a Massenet, Saint-Saëns, Dubois e Fauré, membro del prestigioso Istituto di Francia e successivamente, già settantenne, in altre importanti istituzioni artistiche spagnole, inglesi e americane. A 80 anni scrive la sua ultima opera teatrale, Nerto, di cui però si ricorda, ahimè, solo il grande fiasco all'Opéra, per poi rededicarsi alla composizione organistica per scrivere a 90 anni il suo ultimo lavoro dal titolo emblematico Tre nuovi pezzi, per l'inaugurazione dell'organo della Chiesa della Maddalena. A 88 anni suona ancora per un'inaugurazione a Notre Dame e finalmente nel 1933, sulla soglia dei 90 anni, si dimette da organista di San Sulpizio, dal suo incarico, tra virgolette, temporaneo. Tre anni dopo viene colto da un brutto ictus che gli paralizza tutto il lato destro del corpo, lasciandolo però mentalmente molto lucido. Morirà a casa sua a Parigi il 12 marzo 1937 a 93 anni e verrà seppellito nella cripta della chiesa di San Sulpizio, dove prestò servizio da organista per circa 64 anni. Quando a 90 anni, dopo un'intera vita e una brillante carriera, durante un'intervista gli viene chiesto come è nata la sua vocazione e come ha scelto il mestiere di organista, egli risponderà: è abbastanza semplice. Sono nato in una canna d'organo.
Il 12 marzo 1937 muore a Parigi Charles-Marie Vidor. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.